22 minuti e 40 secondi, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Dal vertice straordinario di Bruxelles ancora nulla di ufficiale per il piano di riarmo. E insomma, adesso sentiremo anche in retroscena con il nostro collaboratore Federico Baccini da Bruxelles, ma è l'Ungheria di Orbán, che è notoriamente filo russo, a opporre una strenua resistenza al piano von der Leyen. Ma il polacco Tusk, il premier della Polonia e la ministra degli esteri della UE, Kallas, già nel pomeriggio dicevano: comunque c'è il piano B, il piano B è andare avanti con la coalizione di chi ci sta. E poi ci sono i campi di battaglia, quelli purtroppo reali e quelli politici. Zelensky oggi ha annunciato che ci sarà un nuovo round di incontri con gli Stati Uniti dopo l'aggressione ricevuta alla Casa Bianca. Questo round di incontri però si terrà a Riyadh a livello di diplomazia. E poi c'è la Russia che risponde duramente a il Macron, che ieri sera ha lanciato la proposta di una difesa europea guidata dalla Francia, sostanzialmente con tanto di ombrello nucleare. Putin lo ha paragonato a Hitler, oltre che a Napoleone. Vabbè, è un classico dare del nazista all'avversario da parte russa. Cominciamo con Federico Baccini, nostro collaboratore da Bruxelles. Buonasera Federico.
Buonasera.
Una giornata che sta andando molto più per le lunghe di quanto si immaginasse.
Sì, diciamo che il clima qui è veramente di attesa oggi, perché si è iniziato con la parte delle discussioni sul riarmo dell'Europa e la difesa, insomma, dei paesi membri, che è durato a lungo, è durato più di 3 ore e mezzo, si è chiuso più o meno una mezz'oretta fa, poco meno di una mezz'oretta fa, con una conclusione che adesso si sta attendendo in questi minuti a 27, quindi fra poco sapremo più o meno su cosa si sono accordati i leader, ma sono state discussioni molto, molto intense.
E allora fermiamoci un attimo, Federico, perché già ci dai una notizia: sono tutti d'accordo, hanno preso una decisione all'unanimità, l'opposizione ungherese è stata assorbita.
Le conclusioni a 27 però riguarderanno, sono state scorporate le conclusioni del Consiglio.
Ok, allora no, non è così, se le scorporano vuol dire che sul riarmo non sono tutti d'accordo.
Esattamente, sono state approvate solamente quelle sulla parte di difesa e riarmo, ciò su cui probabilmente non si troverà l'accordo a 27 sarà invece la parte sull'Ucraina, sul supporto armato, sulle garanzie di sicurezza all'Ucraina, su cui invece si sta andando nella direzione di una dichiarazione a 27. Quindi diremo avremo due parti, due dichiarazioni, una dichiarazione a 27, quindi come al solito possiamo
tutti
dire,
uniti.
Sulla parte, tutti uniti, sulla parte appunto difesa europea, riarmo, e invece, più che riarmo, su dare il mandato alla Commissione di esplorare le opzioni per fare questa cosa, quindi diciamo non è stata una decisione pratica, il Consiglio europeo non può nemmeno farlo, tra l'altro è da un indirizzo, mentre quello che si attenderà invece questa sera sarà appunto, ma si sta oramai andando verso questa direzione, quindi sembra oramai abbastanza certo, sarà una dichiarazione a 26, quindi è una soluzione che si può prendere, lo decide il Presidente del Consiglio europeo.
Una decisione a 26 su che cosa?
Sull'Ucraina, quindi sul continuare il supporto armato all'Ucraina, sul sostenere l'Ucraina con garanzie di sicurezza, che adesso andranno capite quali esattamente saranno queste garanzie, anche che sono state chieste oggi da Zelensky, armate per il sostegno anche al tavolo dei negoziati, quando ci saranno i negoziati da parte dell'Unione Europea, però chiaramente a 26 significa che l'Unione Europea non è unita su questo. Manca l'Ungheria, appunto.
Ha una operatività comunque questa decisione?
Diciamo che più che altro è una questione, come tutto ciò che emerge dal Consiglio europeo, una decisione politica.
Certo.
Quindi poi dopo si andrà a vedere man mano quando dovranno essere prese decisioni sul piano legislativo, chiaramente sì, lì decisioni di politica estera comunque richiedono l'unanimità, e quindi lì, se già oggi il premier Orbán metterà il veto come ci si aspetta sulle conclusioni a 27 sulla parte ucraina, sarà difficile pensare che quando servirà l'unanimità per davvero nelle decisioni legislative a livello europeo, l'Ungheria improvvisamente cambierà idea e darà l'ok, ecco.
Qual è il tuo bilancio di questo vertice straordinario?
Beh, diciamo che risponde un po' alle attese, diciamo alle attese perlomeno sulla parte dell'Ucraina, si temeva un po', sembrava quasi, come dire, quasi insperato portare dentro questa volta Orbán. Chiaramente poi, come si suol dire, la speranza è l'ultima a morire, ma questa volta sembra che non fosse arrivata. Costa, al Presidente del Consiglio europeo, sembra comunque aver preso in mano la situazione, infatti non aveva preparato, questo lo sappiamo, non aveva preparato piani B per cercare in qualche modo di arrangiare una soluzione. Ha deciso che comunque l'unità europea, che voglia dire l'Ungheria o meno, va preservata, il messaggio va dato e deve essere un messaggio inequivocabile. Ora vedremo, quando usciranno le conclusioni appunto sull'Ucraina, che tipo sarà. Però in ogni caso un tentativo di unità con quelli che ci stanno, cioè tutti tranne l'Ungheria, c'è, quindi è parzialmente positivo, possiamo dire. Poi sulla questione del riarmo, insomma, ci si aspettava poco se non discussioni intense, nel senso il piano della Commissione era ancora abbastanza vago, era ancora abbastanza, non c'erano, come dire, era solamente un abbozzo di ciò che si potrebbe fare. Oggi era terreno di discussioni, quindi, come dire, non c'erano grosse sorprese in vista, insomma.
Grazie Federico Baccini, collaboratore di Radio Popolare da Bruxelles, ti saluto, ti lascio naturalmente al tuo lavoro che sarà ancora molto lungo e ci sentiamo nei giornali radio naturalmente dalle 22.30 in poi. Saluto adesso e introduco Alessandro Marrone, buonasera.
Buonasera.
Mi sente bene? Sì, responsabile del programma difesa, sì. Sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Ha sentito il nostro corrispondente, il nostro collaboratore da Bruxelles, dalle stanze dove si tiene il vertice?
Sì.
A lui ho chiesto che giudizio dà di questa giornata, lo chiedo anche lei a questo punto.
Allora, bisognerà vedere il contenuto e le conclusioni sul piano Rearm Europe. Se passa la linea annunciata von der Leyen di 150 miliardi di prestiti presi dall'Unione Europea, quindi con tassi molto agevolati e poi investiti nella difesa, che dovrebbero fare, diciamo, da leva per gli stati membri per metterci del loro nell'investire la difesa e per avere lo scorporo delle spese nella difesa al patto di stabilità e di crescita, quindi dal limite al deficit, che poi la posizione italiana ormai ha diversi anni su questo. Questo, diciamo, se questo è nero su bianco sulle conclusioni, è sicuramente un passo importante perché dà modo agli stati membri di investire la loro difesa nazionale e dell'Europa.
C'è invece questa non unanimità sull'Ucraina, però insomma, sull'aiuto diretto all'Ucraina, però questo era nelle cose, era impossibile immaginare che andasse diversamente.
Allora, diciamo, qui non cambia molto, nel senso che la stragrande maggioranza dei paesi europei, le istituzioni europee sostengono l'Ucraina, sostengono Kiev, sostengono Zelensky, però bisogna capire, e questo si capirà prima in formati più ristretti, quindi con Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Polonia, tra l'altro Regno Unito che non è membro dell'UE, però è una potenza militare europea, si capirà in questi formati ristretti se c'è la volontà e la capacità militare di un gruppo significativo di paesi di inviare una missione di interposizione in Ucraina a valle di un accordo tra Russia e Stati Uniti e la stessa Ucraina sulla fine della guerra. Però ci sono tante variabili, tante incertezze e anche, purtroppo, lo dico a malincuore, tante difficoltà dei paesi europei, sia politici che militari, nel schierare una forza credibile per dare una garanzia di sicurezza all'Ucraina, visto che gli Stati Uniti non lo faranno.
Martedì prossimo c'è una ulteriore riunione a Parigi, quelli che sono stati definiti i volenterosi, adesso al di là del giudizio sull'aggettivo, insomma quelli che si sono già visti a Parigi con a livello di capi di Stato e di Governo e poi a Londra, però questa volta a livello di capi di Stato Maggiore delle Forze Armate, che letta così sembra un livello di operatività superiore rispetto alle intenzioni politiche.
Ah, diciamo che la riunione dei capi di Stato Maggiore delle Forze Armate serve per dare un consiglio militare al vertice politico, quindi per delineare i rischi, le opzioni, gli scenari, i requisiti in termini di forze, e quindi non sono per attuare una decisione che ancora non è stata presa, ma per dare appunto questo consiglio militare su quali decisioni sono possibili al vertice politico. E lì ci vuole una grande onestà, perché un'eventuale forza in Ucraina è per il lungo periodo, non è una gestione della crisi temporanea, è per assicurare stabilmente che la Russia non provi ad invadere di nuovo tutta l'Ucraina come ha provato nel 2022. E ricordo che quando si pose fine alla guerra civile in Jugoslavia tra i serbo-bosniaci, i croati bosniaci, i musulmani, in una regione come la Bosnia, che è infinitamente piccola rispetto all'Ucraina, le forze armate europee e americane dispiegarono 60.000 unità per la Bosnia. Fatte le proporzioni per l'Ucraina, ci rendiamo conto che è un ordine di grandezza molto significativo e che non potrà contare sugli Stati Uniti.
Questo vuol dire un investimento di alcune centinaia di migliaia di persone, da come la sta descrivendo.
Allora, c'è un fronte da più di 1.500 km. C'è una guerra che va in corso da 3 anni, nel quale la Russia ha accettato di vedere feriti o morti mezzo milione di soldati. Mezzo milione di soldati feriti o morti, quasi altrettanto da parte ucraina, e nell'ordine di milioni di soldati al fronte. Quindi questo è l'ordine di grandezza che, ribadisco, è diverso dalla Bosnia, dagli insorti talebani in Afghanistan o altrove. È una cosa paragonabile alla fine del conflitto tra Corea del Nord e Corea del Sud. Quella è stata la zona demilitarizzata finora sul parallelo, e quello che sono state per la Corea del Sud decine e decine di migliaia di forze americane stabilmente sul territorio coreano.
Intanto ci arriva la notizia che è stato appena approvato ora la conclusione a 26 sull'Ucraina, quella appunto riguardante nello specifico il tema di cui stiamo parlando adesso, Alessandro Marrone. E questo pomeriggio sia Tusk che Kallas, quindi premier polacco, la Polonia naturalmente è forse insieme alla Francia il paese più deciso all'investimento militare, e la Kallas invece la ministra degli esteri hanno detto: c'è la coalizione di chi ci sta. Questo naturalmente non è semplicemente un tecnicismo, ma è anche un fatto politico che condizionerà il futuro del continente, dell'Europa.
Allora, ci sono alcuni paesi come il Regno Unito che sono disposti a starci se c'è viene chiamato un backstop, un backup, una garanzia americana, per cui gli Stati Uniti non manderebbero truppe, ma sarebbero pronti a intervenire in soccorso di truppe europee. Questo secondo me è molto irrealistico. La Casa Bianca ha chiarito che non solo non vuole mandare truppe in Ucraina, ma non è neanche disposta a dare nessuna garanzia di sicurezza alle truppe europee dispiegate in Ucraina. Quindi bisognerà vedere se, chiarito questo, oltre ogni ragionevole dubbio da parte dell'amministrazione Trump, i paesi che hanno postulato una garanzia americana decideranno di intervenire anche senza quest'ultima. Lì si vanno a vedere le carte e la volontà politica e militare, appunto, del Regno Unito, della Francia, della Polonia, Germania, d'Italia e così via.
Senta, martedì prossimo ci sarà questo nuovo incontro a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, tra statunitensi e ucraini. A questo punto Trump potrà di nuovo alzare il prezzo con Zelensky dopo quello che è successo alla Casa Bianca venerdì scorso.
La direzione tracciata da Trump già un anno fa è quella di chiudere il più rapidamente possibile una guerra che è giudicata non utile, anzi dannosa per gli interessi nazionali americani, un costo in termini di aiuti all'Ucraina e di sanzioni. E quindi forzerà la mano a Zelensky per accettare una pace favorevole alla Russia, con il riconoscimento di fatto o formale delle regioni occupate dalla Russia, con il non ingresso dell'Ucraina nella NATO e con altre condizioni da verificare. Quindi diciamo, la traiettoria americana è impostata e combacia benissimo con quella russa, che non aspetta solamente che gli americani convincano gli alleati ucraini o gli ex alleati ucraini a accettare le condizioni russe, e l'Ucraina è davvero in una posizione difficile perché, diciamo, la minaccia di Trump è già, insomma, molto imminente di sospendere gli aiuti militari ed economici all'Ucraina, è qualcosa che mette in condizione l'Ucraina di non potersi difendere. Non domani, non nel giro di settimane, ma comunque nel giro di un tempo non lungo l'Ucraina non può difendersi, a meno che gli europei non raddoppino gli aiuti militari, che all'Ucraina per compensare il venir meno di quelli americani.
Quando
però
dice,
al momento non ci sono le
dice,
produzioni.
Certo, quando dice cessione al riconoscimento ai territori reclamati dalla Russia, anche Putin oggi pomeriggio lo ha detto, noi dai nostri territori non ci ritiriamo. Lei si riferisce a quelli che in questo momento sono occupati militarmente o all'interezza di quelle regioni? Perché c'è una città come Kherson che ha 1 milione di abitanti nel Donbass, reclamato dalla Russia e non ottenuto ancora militarmente.
Allora, diciamo, io penso che, come in altri casi, dove si assesta militarmente la linea del fronte, quella è la base per una trattativa sul riconoscimento o meno dei territori occupati. Fortunatamente l'Ucraina, fortunatamente, coraggiosamente, drammaticamente, l'Ucraina nel 2022 ha respinto i russi da Kiev, da Kharkiv e ha liberato Kherson, che era stata occupata, annessa e poi liberata dall'Ucraina nel corso del 2022. E questo, diciamo, ha permesso di salvare l'80% del territorio ucraino dall'offensiva russa. E questo è il punto di partenza. Poi bisognerà vedere, appunto, come andranno le trattative, che, ribadisco, la direzione è impostata, ma gli elementi concreti di dettaglio sono oggetti di trattativa.
Grazie Alessandro Marrone, una buona serata.
Prego, buon lavoro.
Alessandro Marrone, ve lo ricordo che è responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Io mobile avrei lasciato anche andare, ma c'è Alfonso Raimo di Huffington Post. Buonasera Alfonso.
Ciao, buonasera. Era meglio mobile.
In tutto questo, no, non è vero. In tutto questo c'è anche il nostro piccolo, insomma, il governo italiano con Giorgia Meloni dice sì a tutto, dice sì al piano di riarmo di Ursula von der Leyen e dice sì al continuare l'impegno militare nei confronti diretto e nei confronti dell'Ucraina. Però insomma Salvini ha fatto di tutto in questi giorni per dire no, persino il suo ministro dell'economia Giorgetti, che passa per moderato nella Lega, ha detto no alle armi, al piano da 800 miliardi. Questo vuol dire che si apre una frattura seria nel governo?
Ma io tenderei ad escluderlo, non so come dire, nel senso che...
Già inizi Meloni, vedendo questa cosa, insomma, ci fa capire come la pensi.
Sì, io... Allora, Salvini come ha reagito? Partiamo dalle reazioni così capiamo bene. Ha rilanciato circa un'ora fa con un video la pace fiscale. L'ha rilanciata prima di tutto nel manifestino che annuncia è sparita la pace in Ucraina. Noi sappiamo che lui le aveva abbinate, no? Un po'... come dire, in maniera spericolata, cioè pace fiscale e pace in Ucraina. Adesso il manifestino è solo pace fiscale. Poi nel suo annuncio, cioè nel chiamare, diciamo, i militanti leghisti alla piazza, 1000 piazze dell'8 e il 9 marzo, si dirige completamente soltanto verso la sinistra, un po' Macron, un po' la sinistra, perché la sinistra avrebbe speso soldi nelle armi quando gli italiani sono preoccupati da altre istanze.
Sì, no, lo vediamo.
Questo cosa
lo vediamo
fa
Salvini
capire?
Che sta facendo i meme pacifisti. Sembra la tavola della
sì.
pace in questo momento, leggere il suo profilo.
Lui fa capire che toglie sostanzialmente la polemica col governo, cioè col suo governo, dal mirino, e si dirige tutto in chiave di propaganda contro Macron, che sarebbe il corifeo, per così dire, della sinistra, che ha voluto questa, lui la chiama guerra, ma sono spese per gli armamenti. Evidentemente adesso si dovrà inventare qualcosa, perché è stretto tra l'esigenza di risalire nei sondaggi e quindi cavalcare questa battaglia che è sicuramente popolare. Gli italiani non vogliono, diciamo, spese in armamenti, no? Il fatto stesso che il governo si è presentato a Bruxelles dicendo come punto primo non bisogna chiamarlo piano per il riarmo, lo dice chiaro quanto sia poco appetibile dal punto di vista del consenso impegnare ingenti spese, si parla per l'Italia di da 9 a 30 miliardi per riarmare il paese.
Fa un po' ridere anche questa, cosa qua, cambiamogli il nome e così sparisce l'effetto.
Sì, fa ridere, però lì sai.
Sembra quando Putin ha invaso l'Ucraina e l'ha chiamata operazione speciale militare e non guerra, la stessa cosa. Adesso la chiamiamo sicurezza e non riarmo.
Esattamente, ma così come anche, diciamo, le altre eccezioni che ha sollevato l'Italia sono sì importanti, tecniche, cioè lo scorporo dal deficit, il non utilizzo dei fondi di coesione, però la sostanza è che l'Italia dice sì a spendere 800 miliardi di fondi, diciamo, nazionali e in parte comunitari per armarsi di fronte alla prospettiva che gli americani si ritirano, si disimpegnano, per così dire, e quindi che l'Europa deve svolgere un ruolo più importante a difesa dell'Ucraina. Ora, Salvini ha cavalcato questa partita in maniera abbastanza spinta. Il problema suo adesso è fare in qualche modo retromarcia, perché non può permettersi di far mancare il sostegno al governo.
E non può neanche permettersi però di uscirne dal punto di vista dell'immagine come quello che beve tutto quello che deve bere. Farà un po' il democristiano.
Ma del resto lo ha già fatto, perché noi ricordiamo che i due anni precedenti, anzi dal 2022 in poi, la Lega ha sempre votato i decreti armi, però l'ha sempre votata minacciando di volta in volta di non votarli, ma alla fine ha dato le autorizzazioni e notizia, diciamo, di cui si è persa la traccia, però a fine del 2024 ha già votato per tutto il 2025, ha votato l'autorizzazione perché il governo mandi ulteriori invii di armi in Ucraina. Quindi la sostanza dei fatti qual è? Che Salvini ha un problema tattico, per così dire, stare di lotta e di governo, risalire un po' nei sondaggi.
Ci ricorda qualcuno. Ti devo salutare, Alfonso, che siamo tirati coi tempi. Grazie, Alfonso Raimo. Ciao,
ciao a voi.
Post,
buona
ciao.
Serata.
Siamo tirati coi tempi perché gli ultimi 4 minuti li voglio dedicare a Giovanni Savino, che è docente all'Università di Napoli Federico II. Buonasera Savino.
Buonasera, grazie dell'invito.
Perché non ci dimentichiamo che c'è anche la Russia naturalmente in tutto questo. Oggi Putin ha paragonato Macron a Hitler e Napoleone dopo il discorso di ieri del capo dello Stato francese.
Sì, Lavrov ha paragonato Macron a queste figure. Beh, diciamo che Macron forse come Napoleone non ci arriva, però fa capire che
neanche
tipo
Hitler,
di associazioni...
dai, non, adesso non facciamo
neanche
questo
paragone. Sì, 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 là mi sembrava assolutamente esagerato, però sì, però fa capire qual è il riferimento. Il riferimento è alle due invasioni subite da Occidente nel XIX e nel XX secolo. Quindi questa sorta di similitudine, questa reductio ad Hitlerum, che tra l'altro è comune anche sotto il punto di vista inverso, no? Putin come Hitler, quante volte l'abbiamo sentito,
certo. E Zelensky e l'Ucraina nazista, Zelensky, si è usato alla grande nazista, questo parallelo,
sono tutti nazisti, quindi viviamo in un mondo distopico. Insomma, questo tipo fa capire però qual è la reazione, cioè l'idea è quella che l'Unione Europea e gli stati principali dell'Unione Europea, quindi Francia e Germania ma anche l'Italia, non vengono considerati come degli interlocutori al tavolo delle trattative.
Perché loro ragionano in termini di forza, la Francia è una potenza nucleare e gli altri no, è questo il tema.
Sì, questo è il tema, però attenzione, perché è vero, la Francia è una potenza nucleare, ma ricordiamoci che la Russia di armi nucleari ne ha molte di più.
È chiaro questo.
Quindi
la dimensione conta. Savino, abbiamo solo 2 minuti e la domanda è forse non è semplicissima, ne parlavamo anche poco fa con Alessandro Marrone. Se il tema è il compromesso territoriale che faccia la fotografia della situazione sul terreno, come fa la Russia ad accontentarsi, visto che rivendica le intere regioni che ha occupato e non soltanto quella porzione di cui si è impossessata?
Ma infatti io credo, è una cosa che ho detto anche altre volte quando sono stato ospite da voi e ne ho scritto, che vi sia troppo entusiasmo per quelle che sono dei riavvicinamenti anche molto eclatanti, indubbiamente, delle mosse di apertura di credito molto ampie da parte della Casa Bianca, con annesse bastonature nei confronti dei poveri ucraini, però quando si andrà a trattare poi, quando si andrà a parlare delle cose serie, ovvero di territori, dello status dell'Ucraina, così non è detto che Mosca cederà, anche perché Putin l'ha ribadito oggi, ha detto che non esiste, cioè la Russia continuerà a perseguire quelli che sono gli obiettivi dell'operazione speciale militare, e quindi rivendica, cosa che già qualche giorno fa aveva detto Lavrov, rivendica l'annessione delle regioni ucraine. Regioni ucraine che non sono ancora del tutto però sotto il controllo russo. Se la regione di Lugansk è stata più o meno conquistata, abbiamo ancora percentuali dal 30 al 70% di regioni controllate dalle forze armate ucraine, che sono quelle di Donetsk, Zaporizhia e Kherson. E Putin non cederà su questo, sono in costituzione, quindi questa è la logica del Cremlino, sono russe.
Si va verso una pace coreana? Savino mi sente? Scomparso Giovanni Savino, ma d'altronde il countdown mi segna 0-0, vuol dire che siamo arrivati alla fine della trasmissione. Sono le 20 e 29 minuti, è tutto. Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte delle 20 torna domani, come sempre attorno alle 20. Adesso vi saluto e vi lascio ai programmi di Radio Popolare, Popolare Network.